Salve a tutti ragazzi, dunque il mio compito è quello di parlarvi brevemente del movimento di liberazione o movimento di resistenza che si sviluppa in Istria durante la Seconda Guerra Mondiale. Cercherò di spiegarvi anche questo ovvio brevemente perché in mezz'oretta non è possibile altrimenti. Cercherò di spiegarvi come si sviluppa in generale, non solo in Istria, ma anche nel resto dei territori croati durante appunto il periodo che va dal 41 al 45, e poi di delinearvi un po' le caratteristiche e gli obiettivi del movimento di resistenza, sia fra la popolazione croata sia fra quella italiana. Dunque, veniamo a delineare un po' questo sviluppo. Quando si sviluppa? Innanzitutto, il movimento di resistenza nei territori jugoslavi si sviluppa subito dopo l'invasione della Jugoslavia. La Jugoslavia viene invasa nel giugno del 51. Da parte appunto della Germania, dell'Ungheria, la Bulgaria e anche appunto l'Italia, e nei territori, veniamo qui prettamente ai territori croati e sloveni, si sviluppò un movimento di resistenza, un movimento di resistenza croata e slovena. E questo movimento di resistenza era tenuto in piedi soprattutto dal Partito Comunista Jugoslavo, che nei territori appunto croati è il Partito Comunista Croato. In questo modo il conflitto giunse anche sul confine dell'Istria, quindi a nord di Fiume e verso i confini con la Slovenia. Ed è così che appunto il conflitto giunto sul confine, anche gli attivisti croati del movimento di liberazione, soprattutto studenti istriani che erano immigrati nel Regno di Jugoslavia durante il periodo tra le due guerre, durante il ventennio fascista. Quindi questi studenti istriani passano il confine e ritornano in Istria a diffondere l'idea di quello che sarà il movimento partigiano di Tito. Diciamo che sin dall'inizio il movimento di resistenza croato-jugoslavo si configurò come una forza rilevante, soprattutto sul piano dell'organizzazione interna, ma anche dell'impatto sociale. Ed è con queste caratteristiche appunto che consentirono al movimento di guadagnare un vasto consenso fra ampi strati della popolazione, soprattutto di quella contadina croata, ma anche diciamo slovena. Il movimento presentava i suoi rappresentanti, appunto i suoi emissari, gli attivisti croati, presentavano infatti un programma di liberazione, un programma di liberazione dagli occupanti, che in questo caso erano anche gli italiani, appunto gli italiani in questi territori, più tardi anche appunto i tedeschi. Presentava un programma di liberazione degli occupanti e di unione di tutti i popoli jugoslavi, però essendo fedeli e seguaci anche appunto della Terza Internazionale, consideravano la guerra come una rivoluzione che avrebbe cambiato radicalmente l'ordine istituzionale e i modi della convivenza sociale jugoslava. E questo con la costruzione poi di uno Stato comunista. Ecco, nonostante al suo interno il movimento contasse aderenti provenienti da ambienti sociali e politici molto vari, la guida era però saldamente in mano al Partito Comunista jugoslavo. E poi però in Istria, e quindi anche a Fiume, questa lotta aveva anche delle chiare mire di liberazione di liberazione perché c'è da parte dei croati e degli sloveni, questi territori erano considerati dei territori etnici croati e sloveni, che erano stati ingiustamente strappati dall'Italia dopo la prima guerra mondiale col trattato di Rapallo. Ecco, infatti, come vedremo poi nel settembre del 43, i proclami di annessione dell'Istria alla Croazia e al litorale sloveno e anche del litorale sloveno alla Slovenia, che vengono poi emanati dal Movimento di Liberazione nel 43, nel settembre del 43, rappresentavano degli elementi proprio inediti rispetto agli altri territori jugoslavi in cui si sviluppò questo movimento. Ecco, secondo gli appartenenti al Movimento di Liberazione Jugoslavo, tali deliberazioni annessionistiche erano legittimate innanzitutto dal fatto che nel settembre 43 c'era stata una massiccia partecipazione della popolazione croata e slovena a quella che loro e che fu da per sempre, poi anche nella storiografia jugoslava, a quella che è stata considerata un'insurrezione antifascista dopo l'8 settembre 1943. Ecco, quindi quando parliamo appunto del movimento di liberazione dobbiamo prendere come un punto indelebile le dichiarazioni di annessione dell'Istria alla Croazia, alla Jugoslavia e anche alla Slovenia del settembre 43 da parte del movimento di liberazione. E da qua inizia tutta l'epopea poi di annessione dell'Istria alla Jugoslavia. Ecco, questi atti di annessione poi confermati dal movimento popolare croato e sloveno e di seguito anche da quello poi jugoslavo, esprimevano però un chiaro progetto politico che avrebbe in questo modo anche relegato la componente italiana dell'Istria, gli italiani dell'Istria e di Fiume, a uno status di minoranza che poi durante appunto il periodo jugoslavo e anche attualmente nello Stato croato e sloveno, hanno rappresentato un gruppo nazionale, una minoranza nazionale o oggigiorno, come si suol dire, viene chiamata una comunità nazionale, ma sempre di minoranza. Diciamo che in Istria quindi questi motivi di riscatto nazionale che ho appena elencato si fusero con quelli di liberazione dell'occupante, l'occupante che era appunto l'Italia, che era l'Italia in questo caso, che era anche la Germania. Quindi questi motivi di riscatto nazionale si fusero con quelli di liberazione dell'occupante e con i motivi di carattere sociale, come ad esempio la distribuzione della terra ai contadini o l'espropriazione dei latifondi. Ed ecco per questo motivo, quindi con queste tre caratteristiche, la lotta di liberazione o il movimento di resistenza in Istria, ma anche negli altri territori jugoslavi, trovò ampio consenso fra gli strati della popolazione croata. Popolazione croata nelle campagne e soprattutto nei villaggi dove era appunto che rappresentava la stragrande maggioranza. La componente sicuramente croata era principalmente diciamo addensata, era concentrata nelle campagne, nei villaggi dell'Istria. Ma trovò ampio consenso quindi questa lotta, questa lotta di liberazione e questo movimento di resistenza trovò anche ampio diciamo così, consenso fra i preti dei villaggi e dei Narognazzi, nei Narognazzi. I Narognazzi erano i seguaci di quello che era stato il movimento nazionale croato, che si era sviluppato sin dalla fine dell'Ottocento, ma soprattutto durante il ventennio fascista, durante il periodo fascista, erano stati delle roccaforti, appunto, e dei custodi di un forte sentimento patriottico croato, ma anche jugoslavo. Comunque diciamo che l'obiettivo del congiungimento dell'Istria, di Fiume e di quasi l'intera Venezia Giulia fu l'obiettivo maggiormente perseguito dal movimento di resistenza in Istria da parte appunto della popolazione del movimento di liberazione croato. Il movimento di liberazione si sviluppò però in Istria dal punto di vista militare, diciamo così, organizzativo, già verso il 1942, quando un piccolo gruppo armato aveva iniziato ad operare nelle zone attorno a Fiume, verso il litorale sloveno. Però in Istria la situazione lì in quel periodo era ancora abbastanza calma. La collaborazione poi tra la popolazione slava e il movimento invece si rafforzò dal punto di vista organizzativo e militare nel periodo che va dal 42 al 43. Infatti in questo periodo c'è un amplificarsi delle violenze da parte del regime fascista sulla popolazione istriana. E proprio potendo contare su una vasta rete di cellule di quello che verrà considerato il nuovo potere rivoluzionario, ovvero le cellule del movimento partigiano, che erano rappresentate dai comitati popolari di liberazione. E quindi grazie a queste cellule il movimento appunto si era irrobustito fino a raggiungere poi dimensioni molto vaste. La rete di comitati popolari di liberazione si stese in tutte le zone dell'Istria, quindi dal nord partendo dal Carso, poi nella zona del Piguentino, di Pisino, ma anche nel centro fino ad arrivare a Gimino, anche nelle zone costiere. Rappresentate da Parenzo, Rovigno e poi nella parte invece orientale dell'Istria Albona e soprattutto anche nella Polesana, nella zona attorno a Pola. Questa rete aveva sviluppato rapporti con le cellule di Fiume e anche di Trieste. Nelle zone, come ho già ricordato, dei dintorni invece di Pola, la rete era molto ben sviluppata, soprattutto nelle zone, nelle località, diciamo così, abitate prevalentemente da popolazione croata, come nella zona di Barbana, ma anche Campanaro, San Vincenti e poi anche a Dignano, nella zona, diciamo, nel retroterra di Dignano, come pure anche però la rete di villaggi dove si sviluppano anche le prime unità militari partigiane e la zona invece al di sotto della Ciceria, quindi nel nord dell'Istria. Ecco, in quel periodo tutto, arriviamo al settembre poi del 43, quando c'è la capitolazione dell'Italia. In quel periodo invece si sviluppano sul territorio istriano una serie appunto cioè, di violenze, in quanto sul modello di quanto era avvenuto nei territori jugoslavi, tutto ciò che aveva connessioni con il regime precedente, quello fascista, fu azzerato. Ecco, si manifestò una serie di violenze programmate e gestite dall'alto nei centri dell'Istria interna, nelle campagne, ma anche nelle cittadine. E tutto ciò che aveva avuto a che fare con il fascismo e le sue istituzioni, come pure anche con i simboli del potere italiano furono eliminati per creare un nuovo ordine. E quindi nella violenza delle foibe che si sviluppò nel settembre 43, nel settembre-ottobre 43, possiamo appunto trovare motivazioni rivoluzionarie, ma unite a quelle anche di liberazione nazionale a sua volta ha unita rancori e vendette personali. Ecco dunque, veniamo a capire un po' come si sviluppò il movimento di resistenza fra la popolazione italiana. Diciamo che se il movimento di liberazione croato, jugoslavo, aveva trovato i suoi alleati nei contadini croati e sloveni, ma anche, come abbiamo visto, nei narodnjaci e nel basso clero, croato ovviamente, più difficile invece risultò l'inserimento fra la popolazione italiana delle cittadine e le campagne dell'Istria e soprattutto fra i dirigenti del Partito Comunista Italiano che esisteva appunto anche qua in Istria dagli anni 20. Essendo un movimento di liberazione che combatteva contro il fascismo, ma non per il mantenimento della sovranità italiana, fra la popolazione italiana prevalse però un atteggiamento di attesa o di non schieramento. Nei centri urbani come ad esempio ad Albona o a Pola, ma anche a Rovigno, ad Isola, ma anche in altri, gran parte invece degli operai e dei minatori italiani vi aderirono, essendo però, essendo, considerando che vedevano in esso un movimento portatore di un programma rivoluzionario internazionalista. In effetti il ruolo del Partito Comunista Italiano, l'unica struttura comunista che operava sul territorio istriano e fiumano sin dal 1921, fu in breve tempo eliminato. Nel Partito Comunista Italiano vi avevano aderito anche membri croati e sloveni. Ma i suoi dirigenti, tutti italiani, ritenevano che fosse più importante l'unità di classe rispetto all'appartenenza nazionale, vale a dire che la popolazione istriana dovesse sentirsi fiumana o istriana prima che italiana, croata o slovena. I comunisti italiani locali, quindi dell'Istria, si trovarono perciò in difficoltà di fronte all'antifascismo che veniva propinato dal movimento di liberazione croato o jugoslavo, in quanto questo antifascismo era improntato principalmente sulla liberazione nazionale, però formulato dai comunisti croati e sloveni. Ecco, i dirigenti comunisti italiani erano perciò contrari alle rivendicazioni del territorio istriano e fiumano da parte del Movimento Popolare di Liberazione Jugoslavo, sostenendo che il Partito Comunista Croato, le cui cellule fino al 1943 non erano state qui nemmeno costituite, perché verranno costituite soltanto all'indomani del settembre-ottobre, appunto, 43. Sostenevano che il Partito Comunista Croato non avesse il diritto di estendere l'attività sul suolo istriano e che il movimento di liberazione che guidavano fosse un movimento nazionalista. Questa posizione dei comunisti italiani era presente, diciamo così, fino fino alla fine del 1943, perché poi gradualmente invece comunisti italiani gradualmente aderirono invece alle posizioni del Movimento di Liberazione croato jugoslavo. In effetti, dopo l'8 settembre 1943, le forze antifasciste italiane che erano presenti nelle cittadine lungo la costa orientale, quindi dalla parte, diciamo, da Pola che va fino a Capodistria, ma anche lungo la costa occidentale, quindi qui si pensa ad Abbazia e anche nelle isole di Cherso e Lucina. Qui in queste zone comunque queste forze antifasciste italiane diedero origine a dei comitati di salute pubblica o a dei comitati di liberazione nazionale, CLNL, sull'esempio appunto delle strutture che si svilupparono nel territorio diciamo italiano e diedero anche origine ad altre strutture. Però poi la violenza e gli infoibamenti che seguirono in questi mesi, nel settembre e nell'ottobre 43, da parte delle forze del Movimento di Liberazione Jugoslava, che ho già ricordato all'inizio, quindi queste violenze e questi infoibamenti provocarono terrore e insicurezza fra ampi strati della popolazione italiana. In quanto furono colpite le figure rappresentative dello Stato e delle istituzioni dell'appartenenza e quindi le strutture fondamentali di quello che rappresentava lo Stato italiano e di quelli che erano i simboli dell'italianità di questi territori della componente italiana. La politica quindi adottata dal Movimento di Liberazione fu, nei confronti degli italiani fu quindi da allora in poi improntata su una loro divisione su base ideologica, ma anche su quella su una base sociale. Quindi divisione ideologica e sociale per quanto riguarda gli italiani. La resistenza italiana che si sviluppò in Istria e a Fiume, quindi si differenziò completamente, si differenziò dal resto del Movimento Popolare di Liberazione Jugoslavo, quindi sia appunto per struttura, per impostazione, ma anche come obiettivi politici. Tutte le forme di resistenza italiane comunque respingevano con diversità di accenti l'annessione dell'intera regione alla Jugoslavia. Questa resistenza italiana incontrò perciò varie difficoltà e nel complesso ebbe una presenza sul territorio decisamente limitata. Vediamo in particolare che nelle zone dell'Istria rivendicate dai croati, i comunisti, ma anche in genere tutti gli antifascisti italiani che nelle cittadine istriane avevano comunque dato vita a forme di resistenza nel settembre 43, trovandosi isolati dal resto dell'Italia, dal resto del territorio italiano, furono ben presto assorbiti nel movimento di liberazione croato. E il rapporto con la popolazione italiana fu risolto con quella che fu definita, o che viene definita, la politica dell'unità e della fratellanza dei popoli e delle minoranze nazionali della Jugoslavia, o quella che nella variante appunto qui istriana viene definita la fratellanza italo-slava. Un'altra caratteristica fondamentale, appunto, è che oltre alla politica dell'unità e la fratellanza, fu fra gli italiani per diffondere e per favorire la linea annessionistica del Movimento Popolare di Liberazione, appunto fra gli italiani dell'Istria, fu fondata un'organizzazione, ovvero l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume. Fu fondata nel luglio del 44 proprio per favorire l'annessione del territorio alla regione, al resto dei territori appunto croati e jugoslavi. Il leitmotiv della politica nazionale in Jugoslavia, cioè l'unità e la fratellanza fra i popoli, o come abbiamo ricordato, la fratellanza italo-slava, la variante locale appunto di questa politica che viene definita fratellanza italo-slava, propugnava la realizzazione di un fronte unico contro il fascismo sulla base di un programma internazionalista. E in questo modo una parte dei comunisti italiani iniziò a collaborare con il movimento di liberazione jugoslavo. Però i dirigenti italiani cercarono comunque di resistere all'egemonia politica e poi anche a quella militare del medesimo movimento jugoslavo. E le forme di resistenza italiane, che erano nate appunto dopo l'8 settembre, furono ben presto assorbite nel movimento di liberazione e disperazione jugoslava, e anche i dirigenti che inizialmente avevano opposto resistenze furono esautorate come tali e poi furono inseriti nelle fila del Partito Comunista Croato. Il movimento di liberazione croato si robustì progressivamente nel corso del 1944, ovviamente tra non poche difficoltà, ma anche grazie all'inclusione di moltissimi antifascisti italiani e di molti ex soldati italiani, nonché con l'adesione sempre più massiccia di antifascisti istriani di origine italiana e ovviamente croata. Specie dall'estate del 44 in poi si manifestarono tutta una serie di cambiamenti strutturali nelle unità militare istriane. Però in questo periodo ci fu un afflusso in massa nell'esercito e questo afflusso portò anche al cambiamento nella sua composizione politica e del Movimento Popolare di Liberazione Istriano in generale. Le nuove reclute o i volontari che erano anche ex appartenenti alle forze armate italiane, come ricorderemo i carabinieri di San Vincenti con il suo capitano Casini, oppure quelli di Campanaro o di Canal dell'Eme o di Pedena, oppure anche giovani istriani di sentimenti antifascisti ma italiani. Ecco, queste nuove reclute, questi nuovi volontari, comunque italiani, erano valutati con sospetto, se non negativamente, da parte del Partito Comunista Croato, ma anche dagli stessi dirigenti delle strutture militari croate e jugoslave, in quanto si pretendeva appunto dai resistenti italiani che combattessero contro i fascisti e contro i nazisti sotto il loro diretto controllo e soprattutto che facessero proprie le tesi annessionistiche slave. Nell'Istria nord-occidentale, invece, si svilupparono le strutture della resistenza italiana con i suoi comitati di liberazione nazionale e le formazioni militari ad esse collegate. I movimenti di liberazione italiano e sloveno-jugoslavo, che in queste zone svilupparono forme di collaborazione, invece non ce la fecero a superare i contrasti nati soprattutto in materia di. Ecco, il consistente afflusso di giovani istriani, italiani e croati nelle file partigiane comportò non soltanto la ristrutturazione delle unità militari istriane del Movimento Popolare di Liberazione, ma causò riflessi negativi sulla situazione politica interna. Così, nella primavera del 44, ad esempio, furono ricostituite la prima brigata Vladimir Gortan o il primo distaccamento Uchka e altri distaccamenti come il distaccamento Polesano. Si arrivò anche alla formazione di un battaglione italiano, il battaglione Pino Budicin, che fu incluso nella brigata istriana Vladimir Gortan, e quindi anche nell'agosto 44 con altre brigate istriane nella costituita divisione istriana, la 43esima dell'esercito partigiano. Nell'Istria nord-occidentale sul Carso, appunto, come abbiamo ricordato, che erano territori che erano controllati dalla resistenza slovena, dove appunto per lungo tempo la resistenza slovena collaborò con il Comitato di Liberazione Nazionale Giuliano. Qui in questi territori operarono invece due unità partigiane italiane, i battaglioni Giovanni Zole e Alma Vivoda, che formalmente invece figurava le dipendenze della brigata d'assalto Garibaldi Trieste, e invece nel dicembre poi 44 fu creata la seconda brigata Garibaldi, la Fratelli Fontanot. La costituzione di queste di intere unità e formazioni composte da volontari e antifascisti italiani aveva portato alla richiesta da parte della dirigenza politica e militare italiana, istriana, cioè quella rovignese in particolare, che deteneva il primato fra gli antifascisti italiani della regione, di formare anche una brigata composta esclusivamente unicamente da italiani. E inizialmente, anche se il comando operativo dell'Istria sembrava avesse espresso favorevole alla riunione di queste varie unità combattenti italiane della regione in una formazione più grande, invece questi nuovi volontari israeliani italiani furono inviati nel Gorski Kotar, nella regione della Lika, o aggregati nelle più disparate formazioni croate. E diciamo che la formazione di una grande unità partigiana italiana, oltre a essere difficile da gestire politicamente, in realtà avrebbe potuto costituire motivo di rivendicazione territoriale per le forze politiche antifasciste italiane a fine conflitto. E vengo qui a concludere. Nella seconda metà del 1944 le truppe partigiane dell'Istria si ritirarono invece al di sopra della linea Fiume-Susac e nel Gorski Kotar, e quando nell'autunno 1944 i tedeschi assunsero il controllo quasi totale della penisola istriana, le unità partigiane, incluso il battaglione Pino Budicin, si ritirarono nelle zone vicine della Slovenia e del Gorski Kotar. Dall'Istria meridionale, appunto, il battaglione italiano raggiunse per un breve periodo la Slovenia, poi il Gorski Kotar e la Lika, per ritornare in Istria soltanto dopo la sua liberazione nel maggio 1945. E io mi fermo qui perché penso che il tempo a disposizione sia terminato e vi ringrazio dell'attenzione.